Controradio, Newsline Estate.
Alle 18.46 apriamo dunque la nostra edizione serale di Newsline. È slittato al 23 giugno, doveva essere giovedì il 19, l'interrogatorio della sindaca di Prato, Ilaria Bugetti, la prima cittadina, deve essere sentita dal GIP ai fini della richiesta di arresti domiciliari avanzati dalla DDA di Firenze che l'ha indagata per corruzione. Sempre al 23 giugno è stato rinviato anche l'interrogatorio dell'industriale Riccardo Matteini Bresci, per il quale i PM hanno chiesto l'arresto in carcere. Il direttore dell'Huffington Post, Mattia Feltri, ai nostri microfoni per una riflessione oggi su quanto sta accadendo a Prato a seguito della richiesta di arresto per corruzione della sindaca. Sentiamolo ai microfoni di Raffaele Palumbo.
Sono diventati temi di una ripetitività cronica che dimostrano una totale incapacità della politica di affrontare le questioni, una fissità anche raggelante, perché tutto cominciato oltre 30 anni fa con Mani Pulite e ancora siamo lì. Ora non c'è mai presunzione di innocenza, c'è la corsa a scaricare l'indagato. È un caso che mi viene in mente, che è molto recente, l'indagine che ha coinvolto Occhiuto, presidente della Calabria. Da quando c'è l'elezione diretta del presidente, cioè dal 2000, in Calabria sono stati eletti 6 presidenti e 5 sono stati indagati. L'unica che non è stata indagata è stata la povera Iole Santelli, che poi è morta dopo un solo anno di mandato, ed è l'unica che non è stata indagata. Tutti gli altri sono stati indagati, l'unico che è stato condannato è stato Scopelliti, il che significa che se anche Occhiuto sarà giudicato innocente, come praticamente tutti i suoi predecessori, noi abbiamo una regione a cui la magistratura regolarmente toglie il presidente democraticamente eletto, espressione della volontà popolare. Cioè questo popolo in costante ribellione, diciamo così, sedentaria, per fortuna non è che si incendiano le piazze,
certo,
contro il potere politico, si vede scippato dalla magistratura il suo diritto ad essere rappresentati, a votare, essere rappresentati, e tutti stanno zitti. Io lo trovo veramente incredibile, è un segno anche dell'incuria totale che abbiamo per la democrazia.
Un imprenditore e una commercialista sono finiti agli arresti domiciliari in esecuzione di una misura di custodia cautelare dal GIP di Pistoia per un'inchiesta su una presunta frode da 11 milioni di euro in materia di bonus edilizi. Le indagini sono coordinate dalla Procura pistoiese e condotte dalla Guardia di Finanza di Prato. Gli indagati, attraverso la falsa attestazione di lavori edilizi mai eseguiti in tutto o in parte per l'accusa, avrebbero indotto in errore l'Agenzia delle Entrate, generando crediti di imposte inesistenti che venivano successivamente ceduti a terzi in buona fede o monetizzati con il concorso di intermediari professionali. Parliamo adesso del fine vita e del caso di una donna paralizzata dalla sclerosi che chiede aiuto al suo medico per l'eutanasia e il caso finisce alla Consulta. Vicenda che è stata resa nota dall'associazione Coscioni. La donna ha avuto accesso al suicidio assistito, ma le sue condizioni non le consentono di autosomministrarsi il farmaco letale. Così ha fatto ricorso al Tribunale di Firenze per consentire al suo medico di farlo. Il Tribunale ha mandato tutti gli atti alla Corte Costituzionale. Sentiamo il servizio di Raffaele Palumbo.
Sì, Raffaele, stiamo parlando del caso di Libera, un nome di fantasia.
No, dobbiamo cercare di recuperare il servizio di Raffaele Palumbo, vediamo se dalla regia riusciamo. Intanto andiamo sulla cronaca di Mati, l'inchiesta che ha portato a un nuovo indagato per omissione di soccorso, l'autista del bus sul quale cercò di rifugiarsi il giovane 17enne Mati Mubakir, inseguito e ucciso dal branco per un errore di persona la notte del 29 dicembre 2024 a Campi Bisenzio. Il conducente, in servizio per Autolinee Toscane, 31 anni secondo la procura, pur essendosi accorto della situazione di pericolo che correva il giovane attraverso il video delle telecamere installate a bordo del bus, non avrebbe contattato le forze dell'ordine. Per lui il PM ha chiesto al GIP l'emissione di un decreto penale di condanna. E adesso la storia Augusta, il festival di Casa Pound Lucca, finanziato dal comune con 30.000 euro in 2 anni, presenta stasera un libro contro gli antifascisti, lanciato con un tour nelle sedi di Casa Pound. Il festival di Casa Pound Lucca negli ultimi 2 anni ha ricevuto dalla giunta Pardini 30.000 euro di fondi comunali. L'iniziativa si svolgerà alla Casa del Boia, uno spazio pubblico usato come privato. Ai nostri microfoni Daniele Bianucci, consigliere di opposizione, Massimiliano Piagentini, attivista, autore del libro Difendere Lucca da Casa Pound, Patrizio Andreuccetti, sindaco di Borgo a Mozzano, segretario territoriale del PD.
Il Festival dell'Augusta è stato per anni un festival di Casa Pound, nel quale, quando era consigliere comunale di Casa Pound, l'attuale vice sindaco di Lucca con orgoglio diceva che era un festival autogestito, un festival senza finanziamenti pubblici, l'unico festival di Lucca senza finanziamenti pubblici. Adesso è diventato un festival non più strettamente collegato a Casa Pound, e questo è un po' fa parte dell'operazione di maquillage che Casa Pound sta portando avanti a Lucca. È un festival che formalmente si è slegato da Casa Pound, è rimasto lo stesso nome del festival di Casa Pound ed è finanziato con soldi del comune di Lucca. Presidente dell'Augusta è tal Jacopo Di Bugno, che oltre a essere un grande sostenitore di Fabio Barzanti di Casa Pound alle ultime elezioni, è stato anche socio dell'attuale sindaco Mario Pardini nelle sue avventure, ci risulta poco fortunate, in Argentina, economiche naturalmente, avventure economiche nel Sud America. Ecco, lascio a voi, siccome poi Jacopo Di Bugno in passato ebbe anche modo con l'ardire che spesso hanno questi di Casa Pound di attaccare anche manifestazioni di altra provenienza, ecco, lascio a voi come dire valutare l'opportunità di un festival che appunto è stato per anni formalmente collegato a Casa Pound, che ora solo formalmente non è più collegato a Casa Pound e che è diretto da un ex socio del sindaco di Lucca, sostenitore del vice sindaco e nonché ottiene finanziamenti dal comune di Lucca. Questa è la situazione del comune di Lucca, è una situazione difficilissima. Ricordiamoci che il sindaco Mario Pardini, per quanto anche lì in un'operazione di maquillage rappresentato come civico, ha vinto grazie ai voti determinanti non solo di Casa Pound, che è assolutamente vero, ma anche ai voti Novax della lista di Andrea Colombini, noto alle cronache nazionali proprio per le sue posizioni. Quindi tutto torna a uno, ecco, il falso sindaco civico di Lucca naturalmente deve pagare pegno all'estrema destra, alle dinamiche Novax che naturalmente sono state determinanti per la sua vittoria e che ancora giorno dopo giorno influenzano in maniera determinante l'azione amministrativa nella nostra città.
Massimiliano Piagentini, attivista, autore del libro Difendere Lucca da Casa Pound.
Praticamente loro che hanno tutti gli spazi a disposizione e fanno le vittime e dicono che sono praticamente, gli viene tappata la bocca. In realtà, se vediamo l'ospite di stasera, intanto è reduce da un tour di presentazione del libro in tutte le sedi di Casa Pound, quindi Torino, Roma, Novara e poi approda a Lucca, e è comunque caporedattore di Libero, che fa parte di una cordata con il giornale e con il Tempo, che è di proprietà di Angelucci, e quindi quelli che hanno i commentatori su tutte le reti televisive poi si lamentano e viene tappata la bocca. È la stessa cosa che dicono il sindaco Pardini e Fabio Barzanti, che finanziano appunto le iniziative di Casa Pound, appunto come l'Augusta, ma regalano anche 100.000 euro come Comitato Nazionale per le Celebrazioni del Centenario Pucciniano a uno dei fondatori di Casa Pound, che si chiama Simone Pellico, per un progetto che si chiama Puccini Manifesto, e Pellico non ha nessuna competenza in materia.
Patrizio Andreuccetti, che è sindaco di Borgo Mozzano, segretario territoriale del PD e storico, quindi in diverse vesti. Andreuccetti.
Mi sono fatto l'idea che un po' come sta accadendo anche in altre realtà e da noi, diciamo, in maniera più spinta, avviene questa sottovalutazione del ritorno di certe idee che si ispirano ad anni che dovremmo lasciare alle nostre spalle. e soprattutto questo fatto di dire, no, che il fascismo non esiste, non esiste chi ci si ispira, che è una nostra ossessione di chi appunto invece si dichiara antifascista, è davvero una mistificazione, perché innanzitutto l'antifascismo non è un esercizio di stile, ma è un insieme di valori su cui si fonda la nostra Costituzione, quindi su cui dovremmo basare tutto il nostro vivere civile, la partenza del nostro vivere civile. Per essere appunto italiani nella Repubblica, nella democrazia aderente alla Costituzione, bisogna essere antifascisti, e questo non è un qualcosa che noi facciamo così tanto perché siamo appunto dei nostalgici di altre contrapposizioni, perché non sappiamo che cosa dire, ma perché è una base fondante che altrove hanno difficoltà a riconoscere.
Gianluci, ma quando si vota a Lucca?
Ahimè, ancora fra 2 anni, ci sono due anni per le elezioni. Naturalmente anche il centro-sinistra è chiamato a un processo di cambiamento importante per provare a riportare la democrazia nella nostra città. Io credo che ci sia e c'è, lo vediamo, una reazione continua da parte della città di Lucca rispetto a questi atteggiamenti. Io mi ricordo le centinaia di persone che sono sfilate nella nostra città quando l'amministrazione comunale, su diktat del vice sindaco Barzanti, ha provato a mettere insieme il Consiglio Comunale della Memoria e del Ricordo insieme, proponendolo come un laboratorio nazionale di ripensamento della storia del nostro paese. Ecco, in città sono sfilati centinaia di persone.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
Sul nostro sito controradio.it trovate lo speciale in versione integrale su questa vicenda in vista dell'appuntamento di questa sera, il Festival di Casa Pound, come avete sentito, ma abbiamo recuperato il servizio sul fine vita e sul caso della donna toscana paralizzata dalla sclerosi che ha chiesto aiuto al suo medico per il suicidio assistito. Sentiamo i particolari da Raffaele Palumbo.
La nuova e unica legge regionale della Toscana sul fine vita sta facendo emergere un mondo, un piccolo ma significativo mondo, finora sommerso, e sta ponendo la politica di fronte alla realtà. Non a caso la questione arriva di nuovo davanti alla Corte Costituzionale, adesso chiamata ad affrontare il caso di una donna di 55 anni che ha avuto accesso al suicidio assistito, ma che non può autosomministrarsi il farmaco perché completamente paralizzata per la sclerosi multipla. Ed allora è stata costretta a fare un ricorso d'urgenza, sempre lei completamente paralizzata, al Tribunale di Firenze per chiedere che sia il suo medico a fare il medico e a somministrare del farmaco. Al giudice gli avvocati della 55enne avevano chiesto di autorizzare il suo medico a procedere con la somministrazione del farmaco che l'azienda sanitaria aveva ritenuto idoneo. Il tribunale ha ritenuto a sua volta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità nell'articolo 579, nella parte in cui non esclude la punibilità del medico che attua la volontà suicidaria di un paziente per il quale ricorrono le condizioni del suicidio assistito. La donna ha rifiutato la sedazione profonda perché vuole essere lucida e cosciente fino alla fine, raccontano dall'associazione Luca Coscioni, e sta soffrendo nel frattempo a livelli insopportabili a causa della malattia e di ulteriori complicazioni. La questione è quindi urgente. L'8 luglio ci sarà l'udienza in consulta che chiede al legislatore da 8 anni di legiferare sulla questione.
È arrivata ieri al porto di Marina di Carrara la nave Ocean Viking della SOS Mediterranee con a bordo 70 migranti, tra loro anche 2 minori non accompagnati, sono stati tratti in salvo nelle acque del Mediterraneo meridionale. Abbiamo raggiunto Francesco Creazzo che ci racconta del salvataggio a Marina di Carrara.
Queste persone viaggiavano su una barca, come spesso succede, non adatta alla navigazione, in più di 70, una barca metroresina che costituiva il fatto già di essere stracarica, ecco, in un'imbarcazione, a prescindere dalle sue condizioni, già costituisce un motivo di allarme, un motivo di soccorso, come prescritto da, insomma, tutti i manuali di soccorso e le leggi internazionali, per cui sono stati soccorsi e portati a bordo della Ocean Viking. Alcuni di loro erano trovati dal viaggio, specialmente i minori, esausti, disidratati, sono stati presi in carico, ecco, dal nostro team, dal team della Federazione Internazionale della Croce Rossa che noi abbiamo a bordo, che li ha, diciamo, accuditi durante il resto del viaggio, perché purtroppo purtroppo poi ovviamente si è dovuti arrivare appunto a Marina di Carrara, che sono altri 3 giorni in navigazione rispetto a un porto siciliano. La situazione dal punto di vista, diciamo, della sicurezza, almeno uno dei piccoli vantaggi paradossalmente rispetto alla strategia degli stalli in mare di vecchio stampo, ecco, che produceva un'enorme incertezza, l'animo adesso navigando per 3 giorni, seppure comunque si produce una sofferenza, almeno diciamo queste persone vedono la prospettiva di sbarcare entro un limite certo.
City Gaza, la Toscana per il popolo palestinese.
Parte da Pisa l'appello per Gaza da parte di un gruppo di docenti del liceo Buonarroti. Noi insegnanti sentiamo le bambine e i bambini, i ragazzi e le ragazze di Gaza come nostri alunni, come nostri studenti. È anche per questo che oggi chiediamo la fine delle politiche di sterminio adottate dal governo israeliano contro la popolazione civile palestinese. Parla Mariangela Priarolo, docente di filosofia e storia al liceo statale Buonarroti di Pisa.
La scuola è forse l'ultima dimensione politica che è rimasta, e con politica intendo appunto la questione, insomma, la comunità, no? Il luogo in cui stiamo con gli altri, e quindi inevitabilmente secondo me a scuola si fa politica, ma non nel senso in cui viene detto spesso no, si vuole indottrinare gli studenti, perché nessuno vuole indottrinare nessuno, però proprio nel senso che si sta insieme e si discute, e soprattutto a scuola si parla di futuro, e per i ragazzi questo insomma è fondamentale, perché oggi il futuro loro lo vedono spesso e volentieri come una minaccia, no? Invece il futuro deve essere visto come qualcosa che può cambiare, e per questo insomma è importante che se ne parli a scuola di quello che accade. Un conto è il pessimismo della ragione, un conto è l'ottimismo della volontà. Quindi è chiaro che quello che abbiamo davanti agli occhi in questo momento, basta pensare anche a quello che sta succedendo in Iran, certo non fa pensare a che bello, chissà come sarà bello il mio futuro, per non parlare della disoccupazione, insomma di tutto quello che sappiamo. Però il punto è capire che il futuro può essere cambiato. E la mia generazione diceva, no, un altro mondo è possibile, ecco, riaprire la dimensione della possibilità, secondo me, aire, come qualcosa su cui si ha voce in capitolo. Ecco, questo secondo me che è importante che noi insegnanti trasmettiamo ai ragazzi, indipendentemente appunto dalle idee che uno ha su come dovrebbe essere questo futuro.
Vi ricordiamo che lo spazio City Gaza, la Toscana per il popolo palestinese, aspetta le vostre segnalazioni. Potete scrivere a redazione @controradio.it per interviste, approfondimenti, condivisioni degli eventi che vengono promossi sul nostro territorio. C'è uno spazio apposito che trovate con un banner a City Gaza in home page su controradio.it, dove potete riascoltare tutte le interviste che abbiamo finora realizzato. Vi proponiamo invece adesso la conclusione di Visioni d'Europa, che chiude la stagione con It's Raining Women, un documentario sul soffitto di cristallo e la disparità di genere. Tutto questo domani. Stiamo parlando del primo ciclo della rassegna Visioni d'Europa, e il documentario è della regista finlandese Maria Soppela. Il film racconta attraverso dati e testimonianze da tutto il mondo le sfide quotidiane che le donne affrontano per superare quelle barriere invisibili che limitano l'accesso delle donne ai ruoli di potere e riconoscimento professionale. Dopo la proiezione delle 18:30, ingresso gratuito, su registrazione si terrà un dibattito con 3 voci autorevoli, tra cui Azzurra Rinaldi, economista femminista, direttrice della School of Gender Economics e fondatrice di Equonomics, che abbiamo intervistato.
Abbiamo il 21% di dirigenti che è donna, abbiamo soltanto il 4% degli amministratori delegati che è donna. Questo, diciamo, stride sia con la distribuzione statistica della popolazione femminile, che ricordiamo ancora una volta è maggioranza nel nostro paese, ma anche con i dati relativi ai percorsi formativi e soprattutto universitari, dove Alma Laurea, ma anche Eurostat, ma anche OCSE ci confermano che le nostre giovani donne si laureano prima con voti più alti casi più raro che vadano fuori corso, e allora questo mismatch, diciamo, no, tra le competenze e i risultati che poi le donne riescono a ottenere sul mercato del lavoro, e questo mismatch non può che motivarsi a causa degli stereotipi.
Quindi lei mi sta dicendo che è necessario un cambiamento culturale per seminare davvero una innovazione che possa andare verso un'accessibilità e una parità di genere anche in questo caso?
Ma guardi, assolutamente, le dico, non è un problema solo italiano, chiaramente questa è una fotografia che ci fanno anche le Nazioni Unite con questo report molto interessante del Social Gender Norms Index, che ci dice che il 91% della popolazione mondiale riconosce di agire, scegliere e prendere le decisioni in base a stereotipi di genere. Nel nostro paese è particolarmente grave. Ricordo che proprio pochi giorni fa è uscito il Global Gender Gap Report del World Economic Forum, che è un faro in realtà per chiunque si occupi di questioni di genere, e i dati del nostro paese sono dati effettivamente preoccupanti, nel senso che è un paese che si trova, diciamo, nel G7, è uno dei paesi più ricchi del mondo, è uno dei paesi che hanno fondato l'Unione Europea, ciò nonostante siamo un paese che si colloca in 85esima posizione su 148 paesi per parità di opportunità fra uomini e donne. Quindi c'è proprio un tema legato alla capacità del nostro paese, diciamo, di vedere il capitale umano femminile e di riconoscerne le potenzialità anche proprio in termini meramente di efficienza economica. E quando parliamo delle questioni di genere nel nostro paese assumiamo un tono quasi pietistico, no? Cioè, accidenti, che è andata così. La verità è che noi stiamo perdendo enormi opportunità economiche, ed è un dato su tutti: secondo il World Economic Forum siamo in posizione 117 su 148 paesi per opportunità e partecipazione economica, quindi per parità di opportunità e partecipazione economica fra uomini e donne.
Non è dunque solo una questione di giustizia, ma davvero potrebbe generare anche milioni di nuovi posti di lavoro, innescare un percorso virtuoso anche dal punto di vista proprio produttivo.
Effettivamente ci viene confermato anche da studi di McKinsey, di Eurostat. Eurostat per esempio ci dice che il tasso di occupazione femminile colloca il nostro paese come ultimo nell'Europa 27, quindi siamo ultimi anche rispetto a tanti paesi che sono entrati nell'Unione Europea dopo di noi. Siamo 14 punti percentuali sotto la media europea, quindi non sotto i paesi più virtuosi, penso a Svezia o Germania, ma proprio sotto il livello medio europeo. Lo stesso Eurostat ci dice basterebbe sanare questo gap rispetto alla media, quindi solo questi 14 punti percentuali, per avere un incremento di prodotto interno lordo del 7%. Ora, noi siamo un paese che chiude l'anno sullo 0, quindi sempre con il brivido dello 0, ecco, noi potremmo crescere, la ricchezza nazionale potrebbe crescere del 7% già solo investendo sul capitale umano femminile e creando le condizioni anche politiche per valorizzarlo anziché svilirlo come invece avviene.
Un'ultima riflessione sul welfare: quanto incide la mancanza di politiche concrete in termini di servizi di sostegno? Cioè, diventa davvero una barriera invisibile ma impattantissima per quanto riguarda questo gap?
Allora sì, questo noi in realtà lo sappiamo, c'è proprio un grossissimo peso che grava sulle donne italiane che si prendono cura, secondo la International Labour Organization, per il 74% di tutti i compiti, a prescindere dal fatto che lavorino o no, di tutti i compiti di cura non retribuita. Questo ovviamente impatta sulla loro possibilità di cercare un lavoro, di conservare il lavoro anche in occasione della maternità, ed effettivamente INPS ci dice che una donna su 5 lascia il lavoro dopo il primo figlio, ma anche, figuriamoci, ancora di più, di fare carriera e quindi progredire. Ancora una volta il tema è la maternità, che è un tema che emerge prepotentemente come uno dei fattori di crisi per le donne per continuare a lavorare, e questo, diciamo, nel nostro paese assume dei contorni un po' surreali, se mi lasci dire, perché siamo un paese che comunque fa molta retorica trasversalmente ai governi tra natalità, fecondità, maternità. Siamo un paese in cui i dati ci dicono che il peso del lavoro di cura, soprattutto legato alla maternità, impatta drammaticamente sul lavoro delle donne, eppure diciamo, questo dato non si vuole vedere.
Controradio. La prima estate è 2025. Torna il Festival a due passi dal mare con due weekend di grande musica internazionale. Dal 20 al 22 e dal 27 al 29 giugno al Lido di Camaiore, al Parco Bussola Domani, Air, St. Vincent, Mogwai, Grace Jones, Lucio Corsi, TV on the Radio, Calibro 35, Spiritualized, Yard Act e tanti altri. Collegamenti bus, andate e ritorno da Firenze, Prato, Pisa, Livorno con Autolinee Toscane. Consulta gli orari su laprimaestate.it.
La Schult presenta Flog on Plein Air. Da giugno a settembre i giovedì, i venerdì e una domenica musica live, DJ set ed elettronica presso lo spazio ex Bocciofila della Flog, via Mercati Firenze. Primo doppio appuntamento. Giovedì 19 inaugurano il palco estivo gli Spleen, giovanissima grunge punk band fiorentina. Venerdì 20 Numa Crew. Tutte le info sui canali social La Shoot Firenze. Evento all'interno dell'Estate Fiorentina 2025.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Pisa, rallentamenti tra Firenze Ovest e Prato Est. Sulla Fibili in direzione mare per un veicolo in avaria, 1 chilometro di coda tra Montopoli Valdarno e Ponte dell'Est. Per traffico intenso code in uscita all'Astra Assigna e rallentamenti tra Scandicci e l'Astra Assigna. Per lavori nel ramo di Livorno, tra Picarello e Core Salvetti, in direzione mare, chiusura della corsia di marcia all'altezza del chilometro 68. Sulla regionale 302 Britighellese Ravennate, senso unico alternato all'altezza del chilometro 62 nel comune di Marradi. La viabilità cittadina a Firenze, in via di Brozzi per lavori alla rete idrica fino al 27 giugno, circolazione interrotta tra piazza Primo Maggio e via Frate Elia. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Alle 19:13 minuti proseguiamo con le notizie della nostra newsline. La delibera che impone lo spostamento dei treni regionali e interregionali dalla direttissima alla linea lenta dal 1 gennaio 2026 va rinviata. A dirlo sono i sindaci e gli amministratori di 10 comuni del Valdarno che questa mattina, saliti in treno a San Giovanni Valdarno, hanno manifestato alla stazione di Santa Maria Novella con un flash mob a sostegno delle richieste dei pendolari. Presenti anche i consiglieri regionali Vincenzo Ceccarelli, Cristiano Benucci e Marco Casucci, rispettivamente per il Partito Democratico e per Noi Moderati. Un provvedimento inaccettabile, ha detto Leonardo degli Innocenti, sindaco di Cavriglia, che peggiora il servizio e la vita dei cittadini, va sospeso almeno fino alla consegna dei nuovi regionali da 200 km all'ora già acquistati ma ancora non in esercizio. Colori, musica, diritti. Sabato 21 giugno Prato si trasforma nella capitale dell'orgoglio della Toscana Pride. Sentiamo tutti i particolari dal nostro corrispondente Giorgio Bernardini.
La Maria Arcobaleno del Toscana Pride tornerà a invadere le strade, questa volta a Prato. Il corteo di sabato 21 giugno partirà alle 16 da Piazza del Mercato Nuovo e attraverserà il cuore della città fino a Piazza Santa Maria delle Carceri, portando con sé musica, colori e rivendicazioni per i diritti della comunità LGBTQIA+. Ma la sfilata sarà solo il culmine di una 3 giorni di eventi. Dal 18 al 20 giugno, al Giardino Buonamici, sempre a Prato, il Toscana Pride Festival offrirà incontri, musica, presentazioni e momenti di confronto. Scendiamo in in piazza, spiega Lalik Chouet, portavoce del Pride, per resistere all'attacco ideologico del governo contro le persone transgender e le famiglie omogenitoriali. Il messaggio di quest'anno è chiaro: abbattiamo i muri, tessiamo futuri, come recita il manifesto disegnato da Agnese Puccinelli. Anche la politica fa sentire il suo sostegno. La regione toscana è al fianco del Pride, dichiara l'assessora Alessandra Nardini, in nome di libertà, uguaglianza e dignità. E per l'assessora comunale Maria Logli sarà una giornata di orgoglio ma anche di lotta. L'Italia, spiega ancora l'assessora, è tra i paesi europei più indietro nei diritti civili e manifestare è più necessario che mai. Gran finale a Pistoia, al parco di Monteoliveto, con la grande festa del Toscana Pride. Tra gli ospiti Big Mama, Vergo, My Drama e Yosef.
E vi segnaliamo che ci saranno delle finestre di diretta sabato pomeriggio dal Toscana Pride, dunque seguiremo l'evento, la manifestazione, anche naturalmente sui nostri canali social. Intanto Firenze si arricchisce di un nuovo spazio culturale con l'inaugurazione il 19 giugno alle 18 in via San Nicolò 71 Rosso della Maxi Gallery, ubicata nel quartiere di San Nicolò, nel cuore dell'Oltrarno. Questa nuova galleria nasce con l'intento di valorizzare e promuovere i talenti dell'arte contemporanea, offrendo una vetrina dedicata agli street artists, agli artisti emergenti e a quelli già affermati. Le galleriste sono Carla Bru, pioniera della street art fiorentina, e Gisella Guarducci, curatrice d'arte, che abbiamo sentito.
Noi siamo molto orgogliosi di questa apertura e di valorizzare questo quartiere che da sempre è legato in realtà a botteghe artigiane e studi artistici. Quindi ci inseriamo comunque in un contesto che respira di arte e di artisti. Siamo nella piazzetta principale di fronte alla chiesa e ospitiamo i nostri artisti con i quali abbiamo collaborato da anni, quindi siamo orgogliosi di presentare. Quindi sì, è un progetto ambizioso ma molto bello e coerente alla valorizzazione della città e del quartiere. La galleria apre con l'esposizione di 11 artisti emergenti, no? anche famosi, locali fondamentalmente, e che fanno parte della street art e dell'arte contemporanea, quindi li vuole promuovere, far conoscere al pubblico, nonostante anche sì, la contemporaneità. Io devo dire che sono innamorata sempre dell'arte contemporanea e credo che debba dialogare assolutamente con la tradizione artistica fiorentina. Ci sono effettivamente negli ultimi anni progetti di arte contemporanea anche interessanti, ma gallerie che trattano artisti emergenti sono, diciamo, un numero inferiore, e quindi siamo molto contenti di essere un luogo anche per giovani talentosi.
Un viaggio alla fine del mondo sulle tracce dei racconti di Bruce Chatwin e di Francisco Coloane. Tour di 2 settimane in Argentina, dalle cascate di Iguazú ai confini col Brasile al Perito Moreno, il ghiacciaio che cade nel lago, da Buenos Aires con il suo tango ad Ushuaia, la città più australe del mondo, e l'incredibile fauna del Sud America, guanaci, balene, nandù, pinguini, condor, leoni marini.
Controradio e Controradio Club propongono dal 1 al 15 dicembre Argentina, Patagonia e Terra del Fuoco, un viaggio della vita. In compagnia di Jimmy Tranquillo. Scopri tutto su www.controradio.it/Argentina. Scadenza e iscrizioni 1 luglio o ad esaurimento posti.
La prima estate è 2025. Torna il Festival a Due Passi dal Mare con 2 weekend di grande musica internazionale. Dal 20 al 22 e dal 27 al 29 giugno al Lido di Camaiore, al Parco Bussola Domani, Air, St. Vincent, Mogwai, Grace Jones, Lucio Corsi, TV on the Radio, Calibro 35, Spiritualized, Yard Act e tanti altri. Collegamenti bus, andate e ritorno da Firenze, Prato, Pisa, Livorno con autolinee toscane. Consulta gli orari su laprimaestate.it.
Contro radio.
Faccia il tempo! And it's
music wherever you go.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Alle 19:21 minuti andiamo in via Palazzuolo questa sera a Firenze per Palazzuolo Strada Aperta, la terza edizione di questa iniziativa, prime serrande già dipinte e visibili. Noi salutiamo e diamo il benvenuto a Sofia Bonacchi, CEO e cofondatrice di Street Levels Gallery. Ben trovata, buonasera.
Buonasera, bentrovati.
Allora, raccontiamo questa terza edizione, ma la natura di Palazzuolo Strada Aperta e di questa progettualità che condividete con gli street artist e che anima e rigenera in qualche modo anche il tessuto urbano.
Beh, noi siamo molto felici di essere alla terza edizione di questo progetto che punta ad andare avanti nel tempo. L'idea era venuta ben prima del 2023, quando abbiamo pensato a un modo di rivitalizzare il tessuto di via Palazzuolo e dei suoi dintorni attraverso quello che facciamo noi in galleria, essendo una galleria d'arte urbana ed essendo via Palazzuolo comunque parte del centro UNESCO, abbiamo pensato a una modalità di intervenire artisticamente nello spazio pubblico senza andare, come dire, a incidere su quelle che sono, su quelli che sono i regolamenti poi imposti, e quindi la serranda è diventato l'elemento urbano da far diventare una tela. E via Palazzuolo purtroppo negli anni ha visto tante attività chiudere e quindi abbassare le cosiddette serrande, e noi abbiamo trovato una modalità per come dire, vivere la via in un altro senso e cercare quindi di connotare questa zona in modo artistico, dando un senso poi di coesione sociale al progetto.
Ecco, è nato nel 2023 hanno in qualche modo adottato, no? Ognuno un bandone, Marco Rea, Giga, Scan, citiamoli perché meritano davvero un plauso per aver contribuito a tutto quello che ci stavi raccontando e aver dedicato insomma la propria arte, ottenendo anche uno spazio che possa essere un duplice messaggio, come dicevamo, sia dal punto di vista artistico, creativo, che rispetto proprio al senso da ridare a una strada da rivivere anche in maniera non solo sicura ma anche viva.
È assolutamente così. La prima edizione ha previsto 10 artisti, la seconda 15 e quest'anno siamo arrivati a 19, ed è anche un modo per raccontare la città ma farla anche conoscere ad artisti che vengono da tutta Italia, da tutta Europa. Se pensiamo che comunque questi artisti vengono da ogni parte d'Europa e vengono per restare in via Palazzuolo, per conoscere Firenze e per riportare un pezzo di Firenze nei loro studi e nei loro nuovi contesti quando rientrano a casa. E questo penso sia una cosa bellissima, sia l'elemento dello scambio culturale a cui noi teniamo così tanto come galleria.
Qual è stata la reazione nell'arco appunto di questi anni, di queste edizioni, da parte di chi la attraversa via Palazzuolo?
Allora, c'è stato un cambiamento per lo più positivo nella percezione delle persone, soprattutto dei residenti, e questo lo si può vedere anche sulla base dei numeri. Appunto, noi il primo anno siamo riusciti a ottenere 10 serrande, il secondo 15, quest'anno 19, e questo denota un cambiamento positivo e quindi un riconoscimento da parte della comunità della natura, della bontà del progetto. E noi puntiamo ad andare avanti perché ovviamente, anche nonostante i numeri che abbiamo fatto, serve tanto altro. L'idea, il nostro sogno è quella di connotare tutto Borgo San Paolino, quindi anche tutte le vie limitrofe a Via Palazzuolo, per far sì che quello diventi un distretto artistico urbano nel centro storico della culla del Rinascimento.
Sofia, lasciamoci con degli appuntamenti, perché io credo che a molti ascoltatori e ascoltatrici abbiamo fatto venire la voglia. Certo, possono andare liberamente in Via Palazzuolo, ma ci sono dei veri e propri tour che voi mettete a disposizione alla scoperta delle serrande.
Assolutamente sì, fin dalla prima edizione abbiamo avviato questo percorso di tour che prevede 7 date, 2 delle quali sono già state realizzate, della durata di 2 ore, completamente gratuite per gli associati dell'associazione a testa alta che organizza il progetto, intorno a Via Palazzuolo per raccontare.
Abbiamo perso Sofia Bonacchi. Eccoci.
Dicevi. Sì, scusate. Dicevo, si tratta di tutte le domeniche di giugno e tutte le domeniche di luglio fino al 20, dalle ore 18 alle 20, con il punto di ritrovo alla Street Levels Gallery di Via Palazzuolo, e che per chi lo vuole, il tour culmina in un aperitivo che si tiene nell'hotel 25 Hours di Piazza San Paolino, che ha aderito al progetto.
E allora grazie per questa progettualità e per queste informazioni. Grazie a Sofia Bonacchi della Street Level Gallery, buona serata.
Grazie a voi, a presto.
Ciao. Sono le 19:27, siamo in chiusura, ma vi diamo un'informazione di servizio che ha a che fare con le zanzare, prettamente stagionale, quindi Alia Multiutility è impegnata con un piano strutturato di prevenzione che sta realizzando un accordo con il comune con l'obiettivo di limitare la diffusione delle zanzare prima ancora che diventino un problema. Sta facendo una sorta di tour a Firenze e non solo, nei giorni scorsi è stata agli orti sociali di Villa Bracci nel quartiere 2 per spiegare come prevenire la presenza delle zanzare anche negli spazi privati. Ci sono degli errori abbastanza frequenti che vengono fatti. Di tutto questo, ma anche della gestione della raccolta differenziata, parleremo domani in una nuova rubrica che prende avvio proprio il mercoledì, ogni terzo mercoledì del mese, che si chiama Alia risponde, dalle 9 sulle nostre frequenze, sui nostri canali crossmediali. Uno sguardo alla meteo, sostanzialmente stabile con cielo coperto per quanto riguarda la prima parte del giorno, schiarite poi nel pomeriggio, venti variabili da sud-est, mari poco mossi, temperature in diminuzione per quanto riguarda le massime. Queste le previsioni per la giornata di domani. Tra poco la linea passerà al GR di Popolare Network, la Newsline tornerà domattina a partire dalle 8. Grazie a Giustina Terenzi in regia e dalla redazione a tutti voi l'augurio di una buona serata.